Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 31 gennaio 2023 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala, ma chiamatemi Shai.
Io sono Chiara Leysan.
Io sono Alessio Kerchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia. Dobbiamo parlare di una notizia degli scorsi giorni che, insomma, per ragioni di spazio non siamo riusciti a trattare, ma che ha giustamente ricevuto molta copertura anche a livello internazionale. Lo scorso sabato, la Premier Meloni ha firmato a Tripoli degli accordi molto importanti tra la Libia e l'Italia, che vertono sulle due questioni principali che legano, insomma, i rapporti bilaterali tra i due paesi, ovvero l'approvvigionamento del gas e il controllo dei flussi migratori. Il primo accordo è stato in realtà firmato dall'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, e prevederà 8 miliardi di investimenti in congiunzione con la compagnia petrolifera nazionale libica, volti a una collaborazione tra le due aziende finalizzata allo sfruttamento dei giacimenti di gas nelle coste della Libia, che insomma si stima possano offrire circa 9 miliardi di metri cubi di gas l'anno per i prossimi 25 anni, che aggiungo io sembrano tanti, ma insomma per dare un senso di proporzione, più o meno il consumo italiano di gas nel solo mese di dicembre, per quanto ovviamente parliamo di, insomma, aumentare e diversificare la produzione e non di usare solo quei giacimenti, però insomma aiuta a mettere un po' in proporzione le dimensioni di cui parliamo. L'accordo relativo alla gestione dei flussi migratori invece è molto simile a quelli che sono già in vigore, di cui abbiamo già parlato spesso, e vedrà infatti la cessione da parte dell'Italia alla Libia di 5 nuove motovedette, che si unisce ovviamente alla continuazione da parte italiana del finanziamento e dell'addestramento della Guardia Costiera Libica, con Giorgia Meloni che ha dichiarato come la Libia sia una priorità per l'Italia e per la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo.
Chi è l'interlocutore di Giorgia Meloni in Libia? Cioè, l'attuale leader libico.
Essendoci in effetti due governi in Libia, ho visto che insomma molti fanno notare come sia piuttosto delicato scegliere con chi parlare e la domanda ha molto senso in realtà.
In realtà chiedo per quello, perché ogni volta che noi diciamo sempre gli accordi con la Libia eccetera, però poi quando vai ad approfondire scopri che il territorio è controllato da un sacco di gente diversa e spesso il controllo di parti di territorio più ampie prevedono accordi appunto con queste milizie, miliziette, che ognuno si prende un pozzo di petrolio e dice vabbè qua comandiamo noi.
Sarebbe quindi interessante scoprire chi sia stato l'effettivo interlocutore in Libia.
Perché qui leggo che lei ha parlato con il primo ministro del governo di unità nazionale, non lo so pronunciare, Aldabaiba.
Credo sia perdonabile un eventuale errore.
Che è quindi quello che di fatto è il governo che avevamo in teoria sostenuto sino ad adesso, che si era opposto ad Haftar, che tuttora opposto ad Haftar, eccetera.
Nessuna sorpresa da quel punto di vista.
Nessuna sorpresa da quel punto di vista. Sarei interessato, nel caso dovremmo approfondirlo, ma non so quanto interesse ci sia nel capire come sia la situazione sul campo adesso. Perché in effetti è anni che non ne parliamo più. Prima seguivamo con molta attenzione dove era arrivato Haftar, poi era tornato indietro, poi era stato male, e poi ce ne siamo un po' dimenticati. Quindi interessante. Vabbè, diamo le motovedette, va bene, ci sta. Peraltro è incredibile, cioè, quanti hai detto che sono?
5.
5 motovedette.
Che si uniscono ovviamente alle altre che già abbiamo fornito.
Che non è nulla, cioè, nel senso, per uno Stato, vabbè, to 5 motovedette. Cioè, neanche stessimo dicendo, vabbè, armamenti miliardari, no, sono 5 motovedette.
Coprire le coste della Libia, insomma, con 5 motovedette, chiaramente non sono solo quelle, ci sono tutti i mezzi già a disposizione della Guardia Costiera Libica.
Certo che abbiamo donato sempre noi, però, dico, non lo so, che accordo è? Ecco, 5 motovedette, cioè, una roba tipo, vabbè, dai, ti offro il pranzo.
5 motovedette più
il sostegno economico.
Il finanziamento economico. Quindi magari è tipo un bonus della serie, sì, continuiamo a fare patto della cosiddetta guardia costiera,
sì,
e poi vi diamo anche 5 motovedette, dai.
Ma come immagine? Non capisco.
Credo sia simbolico.
Quanto costa una motovedetta, ragazzi? Cioè, è una motovedetta.
Ma se sono 50 milioni, credo sia tanto per 5 motovedette.
È una roba che per uno Stato è abbastanza ok, nel senso, ora la Libia, io non so quante siano le sue difficoltà, però sono 5 motovedette, vabbè, non lo so.
Su Playmobil 50 euro.
È questo il tipo di ricerca che ci viene richiesto giornalmente.
Passiamo agli esteri.
C'è un caso piuttosto interessante in Scozia, dove domenica il ministro della giustizia Keith Brown ha dichiarato che le donne trans che hanno compiuto violenze sessuali contro altre donne non potranno essere messe in carcere femminili. Keith ha comunque specificato che si tratti di una misura temporanea e che la regola rimarrà in vigore sino a che non ci sarà un aggiornamento, diciamo, delle norme sulle persone trans in carcere in generale, e questa revisione, questo aggiornamento spetterà all'amministrazione penitenziaria e si pensa arriverà nei prossimi mesi perché la questione è stata categorizzata come urgente. Ma come si è arrivati a questa decisione? Ci sono stati due casi che hanno scosso l'opinione pubblica. Uno è quello di Isla Bryson, che è stata accusata e condannata per due stupri verso due donne avvenuti nel 2016 e nel 2019 prima di iniziare la transizione, e l'altra è Tiffany Scott, un'altra donna trans condannata per reati violenti e, tra le altre cose, per aver compiuto dello stalking verso una ragazzina di 13 anni. Sino ad ora, secondo le linee guida del carcere, il o la detenuta deve essere portata nel carcere del genere in cui si identifica. Ma ora invece, se si tratta di detenute trans con un passato di violenze verso altre donne, questo non sarà un diritto di default, ma il caso andrà studiato. Il dibattito sulle carceri, eccetera, si iscrive in un contesto in cui il tema dei diritti trans e dello spazio delle persone trans in Scozia sta affrontando diversi momenti caldi, diciamo. Per ultimo, ad esempio, il veto da parte del governo centrale del Regno Unito nel confronto della proposta di legge del Parlamento scozzese, quella che avrebbe reso la procedura legale di cambio nome e genere nei documenti più semplice. Ne avevamo anche parlato in modo piuttosto approfondito.
Cosa ne pensate?
È molto balordo. Cioè, sì,
è complesso.
È molto complesso, perché ci sono molte cose in gioco. Comunque, un dato, un aneddoto che può farci riflettere è che una grossa associazione per i diritti trans in Scozia è d'accordo con questa decisione.
Sì, è una cosa che mi ha dato molto da pensare per il modo in cui hanno espresso il loro accordo. Hanno detto che, dal loro punto di vista, chiunque abbia mai effettuato delle violenze verso delle donne non può stare in un carcere femminile, per ovviamente il rischio che reiteri quelle violenze. E ovviamente hanno parlato di persone, intendendo anche donne trans, chiaramente. E io lì mi sono chiesto, è un argomento un po' fallace. Se una donna violenta un'altra donna, allora non può stare in un carcere per donne? Perché se partiamo dal presupposto, e stiamo partendo da quel presupposto, che le donne trans sono donne, ovviamente, allora dobbiamo prendere una decisione in merito, perché se sono donne, allora non possiamo mettere in un carcere per donne una donna che ha fatto violenza su una donna.
Però non è una fallacia questa, perché mi confonde questa cosa che hai detto, perché nel senso ti stavo seguendo sul ragionamento sinché non hai detto siamo d'accordo sul fatto che le donne trans siano donne.
Esatto.
Lo sono, cioè ritorna sempre a quella questione lì sulla quale tutti dibattono, lo sono a un livello di riconoscimento, potrebbero non esserlo a un livello biologico.
È quello il punto, dobbiamo trovare un accordo in merito, perché se partiamo da quel presupposto, allora non possiamo fare il salto logico per cui diciamo che non possono stare in un carcere femminile. Se invece lo diamo come presupposto, allora non è un ragionamento che possiamo fare. Quindi a monte di tutto quanto deve esserci una decisione e una scelta. Le donne trans devono essere incluse nella categoria più ampia delle donne che lo sono biologicamente dalla nascita?
E lì il casino, no? Perché, allora, il punto è questo. Normalmente, se stessimo parlando di una roba che non richiede di prendere delle decisioni che poi riguardano un sistema, potremmo dire si vede caso per caso. Però un sistema così non si può vedere caso per caso. Ci deve essere una strada, uno standard, delle linee guida. Perché normalmente io avrei detto dipende anche da come queste violenze sono state messe in gioco, perché ci sono le violenze che vengono fatte in un modo non necessariamente violento all'inizio, non so bene come dirla in una maniera carina, ci sono le violenze che invece presuppongono proprio un rapporto di forza fisica differente.
Sì, capisco cosa intendi.
Secondo questione. Me questa cosa è centrale, nel senso che qualcuno possa essere violento con chiunque, donna con donna, cioè su quello non ci piove, ok? Però è vero che da un punto di vista biologico, come una violenza sessuale viene perpetrata da un corpo maschile a un corpo femminile è molto diverso.
Certo, ovvio.
Poi non sto dicendo che non possa avvenire, ovviamente, spero di non doverlo neanche specificare, però è normale che sia necessario fare un discorso diverso, anche
ma
perché
assolutamente, assolutamente.
Proprio a livello anche di traumi fisici ci sono delle cose mediche che, insomma, differenziano le due cose. Quindi è questo, secondo me, che rende il discorso complesso. Perché da un lato c'è il voler trattare le persone appunto nel rispetto, no, della loro identità di genere. Dall'altro c'è l'autorità penitenziaria che deve assicurarsi che i rischi di violenze, danni, eccetera, si abbassino il più possibile nella comunità dei detenuti.
Sono d'accordo. Voleva essere più una provocazione riferita all'affermazione da parte della comunità trans, che si dice d'accordo, ma bisogna vedere appunto da che presupposti partiamo. Qui io, per effettuare una decisione, che lo dico, non saprei veramente cosa decidere o da che parte posizionarmi, per provare a farmi un'idea, io partirei dal vedere quanto spesso, quante volte è successo che una donna trans comunque abbia effettuato violenza in un carcere femminile. Io mi chiederei, statisticamente, quanto spesso succede? È già successo? È un pericolo reale? Oppure stiamo prevenendo? Cioè, è qualcosa...
Sì, è un... ok. Ha senso, effettivamente, perché almeno ragioni su dei dati e non tanto delle,
sì,
paure,
esatto.
Dici?
Credo che le donne trans in Scozia siano tipo 11 su 7.000. Una roba del genere, per dare una proporzione. Le donne trans, non le donne trans che hanno compiuto violenza,
sì, certo.
Solo le donne trans. Quindi sì, si parla veramente di una porzione estremamente minoritaria. Però è un tema talmente caldo che anche solo un caso riapre tutta una serie di dibattiti sullo spazio fisico e sociale che le persone trans occupano, che è sempre più complicato del caso singolo, no?
Sì, è una delle ragioni per le quali questo dibattito continuerà a incasinare per anni il dibattito pubblico in generale sulla questione delle persone transgender, perché ogni cosa richiede un livello di approfondimento e di discussione e, come dicevi tu Ale, anche di tirar fuori dei dati, vedere quanto effettivamente ogni volta è una fatica incredibile che spesso la società non ha la sbatta di prendersi, perché si sceglie una linea guida, si va su quello, è buona così.
Beh, scriviamo noi queste linee guida.
Io sono pronto. Cioè,
siamo pronti,
io sono
è tutto
pronto.
Chiarissimo,
è chiaro,
cioè, è
ci mettiamo noi tre
argomenti
sei
per
giorni
nulla controversi, esatto.
Di discussioni.
Ieri c'è stato un attentato suicida all'interno di una moschea della città di Peshawar in Pakistan, dove hanno perso la vita, secondo gli ultimi conteggi, almeno 92 persone, mentre i feriti sono molti di più. L'attentato è stato di natura esplosiva e ha colpito mentre all'interno della struttura si trovavano circa 300 persone in preghiera, e l'impatto è stato tale da far collassare il soffitto e parte di una parete. Inizialmente a rivendicare l'attacco sono stati i talebani pakistani, affermando si trattasse di una vendetta per un loro combattente ucciso in Afghanistan l'anno scorso, ma poi un portavoce del gruppo ha smentito la cosa, insomma, dicendo che non fosse nel loro stile colpire luoghi di culto, per quanto l'organizzazione è molto vicina ad Al-Qaeda, insomma, sia molto attiva in Pakistan. Negli ultimi 15 anni abbia aumentato di molto la sua militanza, lottando per un'applicazione molto più rigorosa della Sharia all'interno del paese.
92 persone sono tantissime, cioè è una roba che ha una scala incredibile. Però dicevo, sarebbe anche pazzesco che i talebani rivendicassero un attacco di questo tipo, perché i talebani controllano un altro stato.
Sì, uno stato nello stato, diciamo.
Esatto, cioè diventa una cosa che ha una rilevanza oltre il semplice attacco terroristico.
Ma cosa si intende con talebani pakistani?
È un'associazione interna al Pakistan, che non sono esattamente i talebani, però si identificano come talebani pakistani. Poi il vero nome in realtà è difficile da pronunciare, però l'identificazione è quella.
Io dicevo, avranno dei contatti con gli altri, cioè con i talebani,
sì,
immagino.
Sono molto vicini ad Al-Qaeda, ma sono i TTP, sarebbe i Tehrik e i Taliban.
Molto bene, molto bello. Ci sono state, non so, qualcuno ha detto qualcosa. È una roba che è completamente...
Sì. Stanno ancora cercando sopravvissuti e feriti.
Ma la cosa pazzesca è che io quasi non mi aspetto che ci siano delle...
Le ripercussioni.
No, dei tweet. Cioè, Giorgio Meloni ha scritto un tweet, Macron, non lo so, nel senso, sono quel tipo di notizia che vengono vissute veramente in maniera esotica. C'è proprio una normalizzazione della violenza e della morte in luoghi che non sono al centro del dibattito pubblico mai. Immagino che andrà avanti così.
Se questa esplosione fosse avvenuta, non lo so, in una chiesa in Ucraina, non ne staremmo parlando in questo modo.
No, assoluta, sarebbe la prima cosa, forse avremmo parlato solo di quello tutto il giorno.
In Francia si sta protestando animosamente per una riforma alle pensioni, fermamente voluta sia dal presidente Macron sia dalla prima ministra Elisabeth Borne. Essenzialmente si tratta di un rialzo dell'età in cui si va in pensione da 62 a 64 anni, dopo che l'ex presidente Sarkozy l'aveva già alzata da 60 a 62 nel 2010. Le ragioni di questa proposta, che specifichiamo deve ancora essere varata dal Parlamento, dove il gruppo centrista di Macron ha ormai perso la maggioranza, sono essenzialmente due. Per prima cosa, nei prossimi anni si prevede che il sistema pensionistico entri in deficit, abbia quindi meno entrate rispetto alle uscite.
Come è già da noi.
Esatto,
è già così.
Esatto. Sì. Infatti leggere questa cosa mi sembra un salto nel passato. Mm-hmm. E secondo, comunque, l'età di pensionamento a 62 è la più bassa tra tutte le principali economie europee. Quindi Macron, eccetera, fanno un po' pressione su questa cosa.
Vedendo 62 ho detto wow, che bello.
Nel 2010 era 60.
Sì. 60, cioè 60,
60
anni.
Sei un giovincello. 60. Ti vedi correre la mattina, inizia
esatto,
a lavorare.
Bellissimo.
Cioè, così. Comunque le manifestazioni sono estremamente partecipate e la polizia ha previsto che oggi, che dovrebbe essere la seconda grande protesta, perché la prima è stata il 17 gennaio, ci dovrebbe essere circa 1 milione di persone per le strade e per le piazze, mentre il 19 erano ancora di più.
Sì, credo sia una manifestazione di disagio enorme, ma di fronte a qualcosa di inevitabile. Anche Macron stesso ha detto che si tratta di una cosa non negoziabile in alcun modo, che succederà e deve succedere, quindi.
Ma per forza, e succederà ancora anche in Italia, cioè altro che 62, 64, succederà, ma per forza di cose, perché il sistema non è sostenibile e noi ci possiamo pestare quanto vogliamo e dire, ah, che una persona ha il diritto. Sì, una persona ha il diritto, ma non ce lo possiamo permettere, perché abbiamo sbagliato le politiche sulla natalità, non vogliamo l'immigrazione, non vogliamo niente, e allora non ce lo possiamo permettere. E presto non potremo permetterci neanche la sanità pubblica, vi faccio sapere anche questa cosa. A un certo punto sarà tutto troppo costoso per le poche persone che lavorano e contribuiscono. Che bello ascoltare grandi linee, vero? Non era il momento della gioia.
Siamo portatori di speranza.
Mi fa ridere perché oggi anche i fish me up sono fish me down, quindi a post.
Ma è tutta la settimana, ho l'impressione
che è un trend ascendente.
Secondo me sì, secondo me è perché è sempre uggioso.
Sei
così,
meteoropatico.
Sì, io molto meteoropatico.
Anche io.
Arriviamo a Risiko. Dunque, il ministro dello sport ucraino, Vadim Gauzeit, spero di averlo pronunciato bene, ha affermato che l'Ucraina potrebbe boicottare le prossime Olimpiadi se la Commissione Olimpica Internazionale continuerà nel suo proposito di voler cercare un modo e un compromesso per consentire agli atleti russi di partecipare ai giochi. E un consigliere presidenziale ucraino si è persino spinto a dichiarare come la Commissione sia uno sponsor della guerra, in quanto offrire alla Russia una piattaforma per mostrare i propri atleti, e quindi il proprio Stato, equivale alla promozione del genocidio. Lo stesso Zelensky ha affermato domenica come la partecipazione della Russia alle Olimpiadi di Parigi del 2024 significherebbe mostrare come uno Stato del terrore possa essere incerto. Situazioni, accettato, e pare abbia persino mandato una lettera a Macron chiedendo che alla Russia non venga concesso di usare le Olimpiadi per promuovere la sua guerra di aggressione.
So che le persone diranno, ma quando ci era Hitler le Olimpiadi si sono fatte? Perché è una cosa che...
È l'argomentazione che di solito utilizzo.
È un'argomentazione che sento arrivare, diciamo. Ed è anche vero che le Olimpiadi spesso sono state un momento anche politico in cui si è cercato comunque di portare avanti un'idea di pace, insomma, per quanto poi questo possa essere, insomma, efficace. Però mi sento di dire, allora è la mia opinione, che è un'altra cosa. Perché parliamo di un periodo storico nel quale la guerra era ancora considerata un'inevitabilità o comunque connaturata nei rapporti tra stati. Cioè a un certo punto si fa la guerra, succede, ci sta. Mentre da lì in poi noi abbiamo iniziato a considerare la guerra come qualcosa di evitabile, che si può, in tutti, se si vuole, che si può evitare a favore invece di una collaborazione, una cooperazione internazionale. La Russia ha rotto il giochino, quindi permetterle di in qualche modo comunque presentarsi come uno stato pulito sotto questo aspetto, secondo me è sbagliato. Quindi io sono d'accordo con Zelensky e con il signor ministro dello sport ucraino, di cui non ricordo il nome.
Io sono per la via di mezzo, che peraltro è già stata promossa, ovvero consentire la partecipazione di atleti russi, ma senza l'esposizione magari delle bandiere russe, con la conseguente propaganda. Mm. Quindi sì agli atleti, sì allo sport, viva lo sport, ma senza quella connotazione di sponsorizzazione che preoccupa, insomma, il governo ucraino.
Ma non ti apri così alle polemiche e le critiche delle persone che dicono vabbè, che paraculata, ecco i russi che però c'hanno la bandiera bianca.
È una paraculata, ma non può che essere una paraculata. Cioè, secondo me ci deve essere una sorta di equilibrio.
Okay.
Perché altrimenti, cioè, l'esclusione da un evento internazionale di questo tipo, che in teoria, poi sappiamo che non è così, in teoria, ma non dovrebbe avere nulla a che fare con la propaganda e la sponsorizzazione, può essere pesante, insomma.
Cioè, comunque è inevitabile che si mischi la politica con lo sport. Sempre è stato così e sempre sarà.
Come per Sanremo.
Però comunque già il fatto che tu vai lì con una bandiera, stai politicizzando la cosa. Altrimenti diciamo, ehi amici, venite da tutto il mondo a Parigi.
Esatto.
Qua c'è il banchetto d'accettazione, non ce ne frega niente neanche della vostra nazionalità. E invece ovviamente hanno uno stampo patriottistico, no?
Assolutamente.
Go lì.
Pronti?
Fish me down.
Dunque, storia molto americana, ma che si merita di entrare di diritto nei fish. Dunque, un gruppo di senatori del Congresso degli Stati Uniti ha chiesto di aprire un'investigazione per quanto riguarda il modo in cui una compagnia che produce armi ha deciso di creare e brandizzare una versione più piccola del fucile semiautomatico AR-15.
No, cosa vuol dire più piccola?
Pensata per bambini.
No, dai raga, vi prego, non ne posso più.
Ribattezzandola, ovviamente, JR-15, Junior 15.
No, no.
Ora, la campagna di marketing...
Non ci posso che... No, non è vero, sì. Te lo stai inventando.
Dunque, la campagna di marketing usa dei teschi stilizzati che hanno in bocca un ciuccio, e una delle orbite è un mirino di precisione, mentre gli slogan sono mirati sia agli adulti, con frasi tipo «regalatagliene uno proprio come il tuo», sia verso gli stessi bambini, con «il nostro scopo era creare un fucile che sembri proprio come quello di mamma e papà». E insomma, lo specifichiamo, non parliamo di repliche, ma di vere e proprie armi da fuoco, un calibro 22 in questo caso. E insomma, la presentazione dell'arma comunque risale già all'anno scorso, ma è salita agli onori di cronaca, per così dire, solo adesso, con la volontà di creare appunto un gruppo di indagine in merito. E a questo proposito l'ala democratica del congresso si è detta disgustata dal modo in cui stessero venendo create e pubblicizzate armi targetizzate specificatamente ai bambini, mentre la compagnia stessa non ha rilasciato dichiarazione in merito e non è neanche chiaro quante di queste armi siano già state vendute, dato che effettivamente in commercio e per legge, insomma, le compagnie di armi, ma non solo, non sono obbligate a rilasciare i loro dati di vendita.
No, però, cioè...
How is this legal?
Infatti, cos'è questa... No, vabbè, cioè, allora, qui salta tutto però... Non c'è neanche più la foglia di fico di dire, vabbè, l'importanza di difenderti, ti armi perché così ti proteggi dallo Stato che potrebbe... Che è? I bambini armati, non...
Il teschio con il ciuccio, ma di cosa,
cioè,
parliamo?
È incredibile. L'avete visto Boris? L'ultima stagione di Boris?
Ancora no.
Allora, non dico niente.
Niente spoiler.
Niente spoiler, però... Guzzanti come i Simpson. E la chiudo
okay,
qui.
Ok, ok.
Come i Simpson l'hanno già fatto, Guzzanti l'ha già detto.
Qua basta. I fan di Boris coglieranno cose.
Fan di Boris sapranno di cosa sto parlando.
Tu stai parlando a loro in questo momento.
Esatto.
Comunque mi fa volare la grafica con i teschi che sono un po' fatti a stile punk, no? Cioè il maschietto, perché ovviamente maschietto, con la crestina femminuccia, con le codine, i fiocchetti...
Cioè, c'è persino il binarismo,
ma una faccia arrabbiata, tipo io bimbi ribelli, c'ho il junior 15, arrivo all'asilo, esatto. Raga, di qua stiamo parlando.
Proprio come mamma e papà.
È bellissimo, immagino le pubblicità, non so se vi capita di vedere le pubblicità degli zaini, che sono sempre tutte con i bambini.
Sì.
Io, però col fucile, ci sta.
C'è una storia assurda che arriva dal New Jersey. Una ragazzina nera di 9 anni chiamata Bobby Wonder, anche se ho il sospetto sia più un soprannome questo, ha ricevuto una menzione d'onore da Yale, la celebre università che sta in Connecticut, per la sua attività volta a eradicare le spotted lantern flies della sua città. Non ho trovato la traduzione in italiano di questi insetti, ma visivamente sembrano un po' delle falene. Si tratta di parassiti invasivi nativi dell'Asia, che sono estremamente dannosi per gli alberi e per le piante, tanto che gli scienziati suggeriscono alle persone di uccidere questi insetti per proteggere l'ambiente.
Davvero?
Quindi, sì.
Sono molto belle però.
Sì.
Sono particolarmente invasive.
Allora, una effettivamente è molto bellina, però poi ho visto una foto in cui ce ne sono tantissime tutte assieme e ho avuto un attimo di schifo.
Comunque, sembrano un po' delle falene, no?
Sembrano un po' delle falene colorate, sì.
Comunque, Bobby, appassionata di scienza, e il cui sogno è proprio di diventare una scienziata, ha quindi creato una miscela fatta in casa a base di acqua, sapone per i piatti e aceto di mele, da spruzzare appunto su questi parassiti per ucciderli, mentre si trovavano in un albero vicino a casa. Quindi, come è arrivato a Yale? Cosa è successo? Perché una vicina ha chiamato la polizia dopo aver visto la ragazzina spruzzare questo spray nell'albero, dicendo: c'è una donna nera che sta spruzzando qualcosa nell'albero, non so cosa è, ma mi spaventa. La cosa ha
comprensibilmente...
9. La cosa ha comprensibilmente fatto molto parlare di sé, perché poi la polizia è arrivata e ha trovato una ragazzina che uccideva parassiti poi nel concreto. Morale della favola: non solo Bobby ha ricevuto una menzione d'onore, ma i parassiti da lei catturati e uccisi sono stati esposti in delle teche nel museo di Yale e Bobby è stata citata come la scienziata donatrice, donating scientist. A questo proposito, la riflessione che mi è venuta spontanea è ragionare su come nel caso di persone afroamericane si tende a responsabilizzare tantissimo dei bambini, non delle persone minorenni, dei bambini, cioè in questo caso era una bambina di 9 anni, se fosse stata una bambina bianca non sarebbe mai venuta questa persona da chiamarla donna, mm-hmm, o cose così, c'è proprio una responsabilizzazione del bambino.
Secondo me
caso
viene fatto con malizia.
In che senso?
Cioè che se io chiamo la polizia e dico certe parole, probabilmente ottengo un intervento, e ottengo un intervento di un certo tipo.
Esatto.
Cioè se io chiamo e dico sto litigando col mio vicino, che palle, vabbè, magari la polizia dice ok, questo è un codice X, abbiamo altro da fare. Se io dico uomo nero che sembra armato e mi sembra pericoloso, la polizia arriva volando.
Sono delle parole chiave.
Secondo me sì.
Se avessero detto c'è una bambina che sta spruzzando cose negli alberi, alla polizia avrebbero detto ma scusi, esatto, perché ha chiamato.
Esattamente, quindi ha detto è una donna, è nera, sta facendo qualcosa vicino all'albero.
Sta spruzzando cose negli aletti, ho paura.
Esatto, ho paura. E allora lì c'è l'intervento, che è una roba estremamente razzista.
Purtroppo non ci sorprende, no, particolarmente.
Però io vorrei sorprendere tutti, vorrei fare un gioco con voi, ma anche con chi ci sta ascoltando. Io ho cercato questi insetti, spotted lanternfly, perché volevo vederli. E se voi lo cercate su Google Immagini, dopo poco tempo arriverete alla foto di un artista che per evitare che queste spotted lanternfly venissero uccise, come viene richiesto, si è vestito da spotted lanternfly. E questo è il risultato.
Ma è meraviglioso.
Questo è un uomo che corre nel traffico. Vedo che Chiara non lo trova, quindi potrebbe essere che anche chi ci sta ascoltando non lo trovi. Io non so com'è.
Io spero che faccia parte di qualche band. Cioè.
West Side Designer wins Halloween as New York's least welcome visitor. E niente, ci sono tantissime foto, ragazzi. Cioè. Sono tantissime. Non so se avremo modo di linkarlo in qualche modo da qualche parte.
Comunque è bellissimo questo vestito. Veramente bello. E per metà poi Coccinella fa paura anche.
Cioè
è bello,
spero che stesse
paura
correndo e ronzando contemporaneamente.
Vabbè.
E questo era tutto.
Speriamo di avervi sollevato il morale. A un certo punto tornerà il sole, quindi torneranno le buone notizie. È così che funziona. È scienza. Ci vediamo dopo con Breaking Italy.